E 18:36 minuti, buona serata, benvenuti a Pop Sera, ascoltatrici e ascoltatori. Massimo Alberti con voi questa sera fino alle 19:30, ora del giornale radio di Popolare Network, perché questa sera dalle 20 la linea andrà a Ira Rubini per lo speciale Il Tempo delle Donne dalla Triennale. E allora entriamo subito nel vivo della trasmissione di stasera, perché abbiamo tante cose di cui parlare, a partire da un tema, lo avete sentito, sarà anche l'apertura del nostro giornale radio di stasera. L'Italia, lo sappiamo, sta per affrontare un autunno difficile per l'inflazione di prezzi dell'energia in una situazione di grande fragilità economica e sociale, e questo è una delle cose che fa la differenza. Del gas ne parleremo peraltro tra poco. Ecco, una fragilità soprattutto sul fronte del lavoro. Oggi un paio di rapporti hanno confermato una fotografia che le statistiche evidenziano da tempo. Il primo è il rapporto dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dice due cose piuttosto importanti. La prima riguarda gli stipendi: i salari reali scenderanno del 3% in Italia nel 2022, contro una media OCSE del 2-3%. E poi dice anche un'altra cosa sullo stato dell'occupazione, eppure in miglioramento, dice che però i posti di lavoro vacanti sono circa 430.000, l'1,9% degli occupati totali. Ecco, un dato che sarebbe pure in leggero aumento, ma il problema è che i disoccupati reali, cioè disoccupati inattivi per le statistiche, cioè chi cerca un lavoro ma non lo trova e chi nemmeno più lo cerca, i disoccupati reali, le reali stimati dalla Fondazione Di Vittorio, sono circa 4.300.000, cioè per ogni 10 disoccupati c'è solo un posto di lavoro disponibile. Secondo il centro studi della CGIL, tra disoccupati inattivi e lavoratori poveri la fragilità economica tocca così almeno 9 milioni di persone, che sono quelle più a rischio anche nell'inverno che arriva. E così Luca Nicolò Giangrande, buonasera, ricercatore della Fondazione Di Vittorio, che ha curato questo rapporto.
Buonasera. In questo rapporto che ho realizzato insieme al collega Giuliano Ferrucci abbiamo voluto ridefinire e aggiornare gli indicatori relativi al mercato del lavoro che avevamo già precedentemente elaborato in precedenti anni, e che servono proprio a tracciare, a fotografare il disagio del mondo del lavoro e anche la reale consistenza della disoccupazione in Italia. Questo, diciamo, con l'obiettivo poi di comprendere ciò che sta avvenendo nel nostro mercato del lavoro. La prima area che abbiamo tracciato è proprio l'area del disagio occupazionale, in cui sono inclusi gli occupati che lavorano in maniera temporanea, in maniera però involontaria. Chi ha un part-time involontario, entrambe queste condizioni, anche gli occupati sospesi, e fanno parte di quest'area oltre 4 milioni e 8 di occupati. Cioè, noi possiamo dire che circa 22 occupati su 100 vivono una condizione di disagio che è determinata o dal limitato orizzonte temporale del proprio rapporto di lavoro, oppure da un numero di ore che è insufficiente rispetto poi alle reali necessità, o anche poi dalla sospensione temporanea che è per esempio causata dalla mancanza di lavoro, come nel caso della cassa integrazione. E abbiamo individuato un disagio che è più frequente proprio nell'occupazione femminile, nei giovanissimi 15-24, ma questo, diciamo, si estende anche poi fino a chi ha 34 anni, nel mezzogiorno. È un disagio che decresce invece per quanto riguarda il titolo di studio al crescere di quest'ultimo. E poi abbiamo un'area invece di disoccupazione sostanziale che, come diceva lei, fa oltre 4 milioni e 3 di disoccupati sostanziali. Di quest'area fanno parte i disoccupati che sono propriamente detti, quelli rilevati, diciamo, statisticamente dall'Istat, che sono nel 2021 oltre 2 milioni e 3. E poi ci sono quegli inattivi che sono o scoraggiati o bloccati o sospesi, che sono sostanzialmente inattivi in età lavorativa, che hanno precedenti esperienze di lavoro, che sono anche immediatamente disponibili a lavorare ma non cercano, e non lo fanno per in ragione di alcune specifiche motivazioni. Poi a questi ovviamente si aggiungono dei soggetti che sono assenti dal lavoro per un periodo maggiore di 3 mesi, perché per esempio in cassa integrazione o per mancanza di lavoro. Quindi stiamo parlando di oltre 4,2 milioni, quasi 4,3 milioni. L'indice di disoccupazione sostanziale che ne deriva chiaramente è molto più elevato del corrispondente tasso di disoccupazione ufficiale. Quello che abbiamo tracciato noi è del 16%, contro invece quello il tasso di disoccupazione ufficiale del 9,5%.
Certo, perché voi chiaramente state a vedere le persone che in questo momento sostanzialmente poi non lavorano e che vorrebbero magari in alcuni casi lavorare, in altri, come abbiamo detto, non lo cercano, ma anche perché poi i numeri, incrociando i dati di oggi, ci dicono che il lavoro in Italia non c'è, ed è questo uno dei principali problemi, al di là poi di tanti luoghi comuni che si sentono. L'avete definita la fotografia di un paese che è sostanzialmente in declino, che non investe sul lavoro, appunto tra precariato e bassi salari?
Sì, diciamo che l'immagine di un'Italia in crescita economica che ha ormai superato la crisi pandemica è in realtà contraddetta da un mercato del lavoro che è segnato dall'occupazione a termine, e da queste due aree, quella di disagio occupazionale e di disoccupazione sostanziale, che sono molto estese e che interessano oltre 9 milioni e 100 di persone. Aggiungo una cosa, che dallo studio, diciamo, delle serie storiche mettiamo in luce il fatto che nel nostro paese l'occupazione a termine è usata da un lato come locomotiva nelle fasi di crescita economica e poi da ultima carrozza, della quale, diciamo, liberarsi facilmente nelle fasi recessive e di maggiore sofferenza del mercato del lavoro.
Lo abbiamo visto proprio l'anno scorso, con l'anno di forte crescita che si è tradotta in un aumento sconsiderato, verrebbe da dire, dei posti di lavoro precari.
Sì, a luglio, gli ultimi dati disponibili, quelli di luglio di quest'anno, abbiamo raggiunto il massimo storico di occupati precari, siamo a 3,2 milioni. E poi a questo bisogna aggiungere anche un altro aspetto, perché si sta mettendo l'accento troppo sul fatto che sta crescendo il tasso di occupazione. A luglio abbiamo raggiunto il 60,3%. Però questo incremento, lo abbiamo detto come fondazione anche in precedenti ricerche, è un incremento determinato solo in parte dall'aumento degli occupati, perché infatti partecipa alla crescita del tasso di occupazione anche una contestuale e drastica riduzione della popolazione in età da lavoro. Quindi, diciamo, c'è questo effetto ottico che è bene anche segnalare.
Sì, è uno degli elementi infatti da tenere ben presenti. Mi ha colpito molto settimana scorsa, quando sono usciti questi dati Istat, come dalla politica in campagna elettorale, essendo dati molto negativi, si siano tutti guardati bene di commentarli. C'era un commento di una sottosegretaria, peraltro di Forza Italia se non sbaglio, che di fronte a una diminuzione del numero dei disoccupati diceva: avete visto che le politiche del lavoro del governo Draghi hanno portato ad un calo della disoccupazione, peccato che appunto quella derivasse da un aumento invece degli inattivi, di chi il lavoro non lo cerca. Grazie Nicolò Giangrande, ricercatore della Fondazione Di Vittorio, buona serata.
Grazie a voi.
Buonasera. E perché siamo partiti da questa fotografia? Perché questa è la fotografia del livello di fragilità economica a cui l'Italia si approccia appunto ad arrivare in quello che ormai c'è piuttosto chiaro. Sarà un inverno estremamente complicato, in recessione, se non sull'orlo della recessione, come ormai anche dall'Unione Europea non ci nascondono più, e che ovviamente pagherà, lo stiamo già vedendo, con le fermate delle imprese, con le difficoltà derivate dalle bollette, soprattutto quella fascia più debole di lavoro povero, di disoccupazione, ma anche di chi lavora con quei salari molto bassi che vi abbiamo raccontato. Ecco, era molto atteso il vertice dei ministri dell'Unione Europea e dei ministri dell'energia dell'Unione Europea di oggi, perché ci si aspettava qualche passaggio concreto per cercare di tirar giù il prezzo dell'energia e di fare qualcosa. Ma già dopo le notizie di ieri di un eventuale price cap al gas russo, e se ne riparlerà ad ottobre, arrivano due messaggi: insomma, l'Europa sta prendendo tempo e una posizione comune non c'è praticamente su nulla. Dal vertice di oggi dei ministri dell'energia sono emerse due novità: bocciata la proposta italiana di un tetto al prezzo su tutti i paesi importatori, e che i razionamenti di energia saranno coordinati ma su base volontaria, non ci sarà una regia comune. Qui erano i paesi dell'est, per ovvia ragione, dove fa freddo ad opporsi. paesi dell'est sono anche quelli che più spingevano su un price cap alla russa. I ministri hanno dato mandato alla commissione di elaborare una proposta, ma la Germania ha scoperto le carte dicendo che un tetto al prezzo del gas in questo momento non è corretto, parola del ministro dell'economia Robert Habeck, e che questa soluzione sarà da trovare dentro un meccanismo di mercato. Poi c'è l'Ungheria che sta già aumentando le importazioni dalla Russia, questo si sapeva. Sembra tramontare anche un intervento sul mercato di Amsterdam, che vede contraria l'Olanda per ovvi motivi. Non è chiarissima la posizione dei paesi nordici. Ricordiamo che la Norvegia attualmente è il primo fornitore di gas europeo, quello che sta più beneficiando dunque da questo aumento del prezzo. Insomma, del piano su cui si è esposta la presidente della Commissione von der Leyen non sembra rimasto o poco o nulla. Confermato che gli aiuti di Stato proseguiranno fino al 2023 per dare anche liquidità alle imprese dell'energia che devono garantire le forniture, il che dà un'idea della gravità della situazione. Ecco, il commissario europeo Gentiloni, che già giovedì dopo l'annuncio di von der Leyen sul price cap, annuncio con i toni dell'andrà tutto bene, aveva detto lapidario che senza gas russo andremo in recessione, oggi ha ribadito il concetto. Gli indicatori più recenti segnalano un rallentamento dell'economia nei prossimi mesi, soprattutto a causa dell'impennata nei prezzi dell'energia. Una recessione non è inevitabile, ma va detto con onestà, è evidentemente aumentato il rischio. Le imprese, lo abbiamo detto, si stanno già fermando e la crisi per molte famiglie è innescata, e in questo discreto casino ad aumentare i timori è arrivata la decisione scellerata della Banca Centrale Europea di alzare i tassi. Buonasera a Stefano Ungaro, economista della Banca Centrale Francese, che ringrazio molto anche perché in queste settimane ci sta aiutando davvero parecchio a provare a leggere quello che sta succedendo in Europa e non solo. Ancora buonasera.
Buonasera a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E perché la Germania è che in questo momento non sta importando gas russo perché Nord Stream è chiuso, l'Italia in questo momento è il principale importatore di gas russo dall'Europa, è contraria a un price cap che in teoria servirebbe anche a loro? E questo ha qualche cosa a che fare anche con la decisione di ieri della Banca Centrale Europea? Cioè, c'è qualcuno che preferisce la recessione piuttosto che un rischio di non abbassare i prezzi?
Sì, la Germania interviene in questi giorni sulla questione del gas sia dal lato, diciamo, della domanda che dal lato dell'offerta, e lo fa esattamente coniugando da un lato la questione del price cap e dall'altro la questione della politica monetaria. Allora, sul lato dell'offerta e quindi dell'acquisto di gas, la Germania si oppone a un price cap molto semplicemente perché sa che un price cap applicato alla sola Russia sarebbe un price cap che impedirebbe la riapertura del condotto Nord Stream e quindi priverebbe la Germania del gas che è essenziale alla sua economia per tutto l'autunno e l'inverno. Quindi stiamo parlando di consumo residenziale, ma stiamo parlando soprattutto di consumo industriale, e la Germania ha bisogno del gas russo perché se no si ritrova veramente in una situazione estremamente difficile ed è pronta a pagarlo anche a prezzi di mercato, pur ricorrendo all'indebitamento, che ovviamente non è ai livelli di quello italiano e peraltro non è sottoposto a speculazioni come invece può essere quello, come sappiamo bene, quello italiano o greco. Invece sul lato della domanda interviene, come abbiamo visto nei giorni scorsi, facendo pressioni sul board della Banca Centrale Europea e cercando di far sì che effettivamente, raffreddando moltissimo l'economia, quindi aumentando i tassi di interesse, effettivamente diminuisca la domanda di imprese e famiglie, e quindi in questo modo diminuiscano i prezzi, anche i prezzi del gas.
Ne abbiamo parlato proprio con lei la settimana scorsa di questo, commentando appunto le dichiarazioni del capo della Banca Centrale Tedesca che avrebbero spinto per un massimo aumento dei tassi in questa settimana, ma è evidente che da questo le economie europee più fragili rischiano di uscirne ancora di più con le ossa rotte. Per appunto una mancanza di credito, per l'aumento dei mutui banalmente per le famiglie e così via. Ma perché la Germania non ha paura di questo? Cioè, si sente con un'economia così solida in grado di reggere questo urto?
Sì, allora su questo ci sono due osservazioni a mio avviso da fare. Da un lato è proprio una questione, ancora una volta, di governance dell'Unione Europea. Abbiamo costruito un'unione a metà, lo sappiamo bene tutti, dove fondamentalmente non c'è un'unione politica e quindi nei momenti più difficili ognuno corre per sé e cerca di fare i propri interessi nazionali. Ovviamente in un contesto del genere i più forti vincono e in questo caso la Germania reputa, ed è una scommessa, di poter effettivamente grazie al gas russo e quindi grazie alla non imposizione delle tariffe, dei prezzi sul gas, di poter svangare l'autunno inverno, e perché reputa effettivamente che ha un complesso industriale che è sufficientemente solido per potersi permettere di pagare il gas, e nel caso ricorrere, appunto, come dicevo prima, all'indebitamento, sapendo benissimo che la Germania si può permettere di indebitarsi. Ora, questo significa, e questo appunto è lì il problema di governance, che però questo vuol dire che gli altri paesi, in primis l'Italia ovviamente, ma appunto anche la Grecia, la Spagna ed altri, che invece non possono indebitarsi, o meglio fanno molta fatica a indebitarsi, perché come sappiamo c'è un problema di spread che potrebbe aumentare da un momento all'altro, più altro dopo le elezioni avremo un governo che certamente non invoglierà gli investitori a non fare a aumentare lo spread, e quindi davanti a tutto questo è un salvi chi può. La Germania dice: io mi salvo, voi non vi salvate, a me non interessa niente, ne facciamo gli interessi nazionali. D'altronde c'è un altro discorso da fare, ovvero non solo il tessuto industriale ma anche, diciamo, il tessuto lavorativo, il mercato del lavoro tedesco, le condizioni di lavoro tedesco fanno sì che, e questa però è un'opinione mia, i tedeschi temano meno di altri paesi l'impatto della crisi che arriverà, perché la crisi che arriverà sarà una crisi che aumenterà ancora una volta le disuguaglianze, come possiamo ben immaginare. I tedeschi ritengono, probabilmente ha ragione, che da loro le disuguaglianze aumenteranno meno, le povertà aumenteranno meno, con conseguenze minori sul disagio dal punto di vista politico, elettorale, diciamo la salita dei populisti. La stessa cosa non si può dire in Italia, e quindi ne pagheremo le conseguenze, ma ancora una volta evidentemente in un contesto di crisi non aver deciso, o meglio l'aver deciso di non creare una governance politica a livello europeo, lo pagheremo amaramente.
E a proposito di Italia, perché appunto Gentiloni ha fatto le dichiarazioni che ha fatto quasi in contraddizione, verrebbe da dire, con von der Leyen. Gentiloni è anche appunto commissario all'economia ed è italiano, ma l'Italia ha formalmente una posizione favorevole al price cap russo. Gentiloni però continua a ripeterci che senza il gas russo si va a gambe all'aria. C'è qualcosa che non torna nella posizione italiana ufficiale, e come l'Italia si sta muovendo dentro la Commissione europea e dentro i vertici europei?
Ma guardi, io ritengo, ancora una volta si tratta di speculazioni, che l'Italia sia il principale tra i paesi che stanno cercando di prendere tempo in questo momento, e per una ragione molto semplice, ovvero il fatto che tra un mese avremo un nuovo governo, avremo un nuovo Parlamento, avremo un nuovo governo, e che quindi quello attuale, che peraltro, di cui in realtà è anche espressione, anche se è stato nominato in altra epoca, il commissario Gentiloni, non ha la legittimità politica per prendere decisioni di questa portata. C'è anche da dire che un governo Draghi che si oppone esplicitamente, e quindi è probabile che lo faccia implicitamente, ma che si opponga esplicitamente a un price cap al gas russo, è un governo Draghi che perderebbe immediatamente di credibilità, sia Draghi in persona che i partiti che lo sostengono, che fanno del sostegno all'Ucraina e alla lotta contro Putin uno dei loro valori importanti. E se invece a fare questo sarà un governo Meloni, sarà più legittimo politicamente. Meloni sicuramente, e con il suo alleato Salvini, sono sicuramente più legittimati a prendere posizioni, non dico filo russe, ma neanche troppo contro russe, e in più se veramente avremo un ministro tecnico dell'economia, magari proveniente dalla Banca Centrale Europea, si fa il nome per esempio di Fabio Panetta, sarà un ministro tecnico che però da una posizione diciamo più solida, perché sarà un governo neoeletto con una larga maggioranza parlamentare, potrà andare a negoziare questo genere di posizioni a livello europeo con grande gioia dei tedeschi, probabilmente, che saranno esattamente dalla stessa parte.
Sì, con un problema però, che a quel punto l'Unione Europea perde la faccia, perché è evidente che se le posizioni sono queste, il price cap alla Russia, così come è stato pensato, non si riuscirà a realizzare, e comunque si pone un problema generale di abbassamento del prezzo dell'energia e delle materie prime. Cioè, come si pensa di conseguire questo obiettivo a questo punto? Come pensa di conseguirlo la Germania poi?
Allora, ancora una volta sono speculazioni, però quello che credo io è che si aspetti all'autunno per una messa in stallo della situazione bellica, in modo da trovare una, non dico una soluzione di pace, che sarebbe ovviamente auspicata da tutti, ma quantomeno una situazione di raffreddamento, di armistizio, di cessate il fuoco, una qualche soluzione che permetta a tutte le parti di salvare la faccia, ma soprattutto anche la riapertura del condotto Nord Stream. E questo per un semplice motivo. Allora, come sappiamo, come voi avete detto più volte ai vostri ascoltatori in trasmissione, il prezzo del gas che si sta impennando in questi giorni, in questi mesi, è un prezzo che viene fatto da un mercato dei derivati che ha sede ad Amsterdam. Ora, questo appunto mercato di derivati, che cosa significa questo? Provo a spiegarlo in parole semplici ai vostri ascoltatori, anche se non è esattamente facile.
Abbiamo un minuto e mezzo, professore.
Allora cercherò di essere veloce. Fondamentalmente questi prezzi si fanno sulle aspettative future, cioè i prezzi sono su quanto gas ci sarà domani, e quindi se si pensa che domani ci sarà tanto gas e che quindi i prezzi si abbasseranno, già da oggi questo mercato di Amsterdam abbassa i propri prezzi. Ecco, quello che io ritengo che si rimandi a ottobre la decisione, ma che a ottobre si deciderà in qualche modo di far ritornare un po' di gas dalla Russia, in modo da lanciare un segnale a questi mercati di aumento dell'offerta e quindi di diminuzione dei prezzi.
Difficile far altro che provare a ragionare e a fare ipotesi adesso come adesso, in una situazione che lo abbiamo visto in questi giorni, che da due giorni fa, dal discorso di von der Leyen a oggi, è cambiata radicalmente rispetto a quello che ci si aspetta. Gli stati si stanno muovendo ciascuno per conto suo sui propri territori, lo ha fatto la Spagna, lo ha fatto la stessa Germania, l'hanno fatto i paesi nordici, lo dovrebbe fare anche l'Italia, non si sa quando. A questo punto il Parlamento approverà la relazione per capire quando ci sarà il nuovo decreto aiuti, e c'è da ratificare quello vecchio in mezzo, come dire, ci siamo noi che aspettiamo, incrociamo le dita e abbiamo qualche preoccupazione anche di più giustificata in vista dell'autunno. Stefano Ungaro, grazie mille come sempre per la chiarezza e la puntualità delle informazioni. Buona serata.
Grazie a voi e buonasera.
Le 18.59 ci fermiamo e poi andiamo a Londra. Sta parlando nel suo primo discorso alla nazione, alla Gran Bretagna, Re Carlo d'Inghilterra, che sarà formalmente nominato domani, ma
del suo regno. E come membro, come ogni membro della mia famiglia,
il segno di fabbrica, il marchio di fabbrica del suo regno. E come ogni membro della mia famiglia può testimoniare, lei ha combinato queste qualità con calore, humor e un'incredibile capacità di vedere sempre il meglio nelle persone. Io rendo omaggio alla memoria di mia madre e voglio onorare la sua vita di servizio. So che la sua morte porta tanta tristezza in molti di voi, e condivido questo senso di perdita senza misura con tutti voi. Quando la regina è arrivata al trono, la Gran Bretagna e il mondo stavano ancora gestendo le privazioni della Seconda Guerra Mondiale e vivevano ancora con le convenzioni di quei tempi. Nel corso degli ultimi 70 anni Abbiamo visto la nostra società cambiare, diventare multiculturale e abbiamo anche molte fedi ora. Le istituzioni dello Stato sono cambiate a loro volta. Ma attraverso tutte queste sfide, tutti questi cambiamenti, la nostra nazione è la più ampia famiglia di regni che hanno onorato i talenti, le tradizioni e i successi di cui sono incredibilmente orgoglioso, hanno prosperato. I nostri valori sono rimasti e devono rimanere costanti.
Ecco, Carlo, l'avete sentito? Fonte di ispirazione, il cordoglio per naturalmente la scomparsa della madre Elisabetta II e questa rivendicazione che, grazie anche alla regina e al ruolo della monarchia, nonostante l'Inghilterra sia diventata un paese multiculturale, ha conservato le proprie tradizioni. Quindi, in discorso in chiave un po' conservatrice. Buonasera alla nostra inviata a Londra, Martina Stefanoni.
Buonasera, buonasera Massimo.
Adesso Carlo parlerà, sappiamo che c'è un po' di... sarà anche un po' una prova per lui per vedere se sarà all'altezza del ruolo della madre. Da questo punto di vista, sulla tenuta, diciamo così, istituzionale con il cambio di re, che lettura si dà da quelle parti, Martina?
Guarda, io oggi sono stata tutto il giorno praticamente fuori da Buckingham Palace e la sensazione è che ci sia ovviamente una grande tristezza ovviamente per la morte della regina e allo stesso tempo un po' di preoccupazione per il re che sarà Carlo, che ovviamente non è popolare come era la regina, non è popolare come William, che molti avrebbero voluto vedere al posto di Carlo, ma ovviamente è impossibile, e si teme anche che comunque Carlo è un re che nella sua vita da principe, diciamo, ha sempre avuto idee anche abbastanza politiche, insomma, quindi c'è paura che diventi un re politico, cosa che invece qua in Inghilterra non viene apprezzato. Il bello della regina è che è sempre stata super partes, il bello per chi l'amava e l'ama è che è sempre stata super partes, non ha mai messo un piede fuori dal suo ruolo, diciamo, quindi c'è un po' questa paura. E poi chiaramente per moltissimi la figura di Elisabetta II non è assolutamente rimpiazzabile, paragonabile a quella del figlio, però ti posso dire che perlomeno le persone che erano qui oggi a Buckingham Palace mi hanno parlato di una grande preoccupazione, mi sono sembrate tutte molto prese dal momento, da questo momento che tutti sono ben consapevoli di quanto sia storico. E poi tutti erano sul vedremo cosa farà, bisogna dargli la sua possibilità, eccetera. Quindi, però diciamo che l'attenzione è proprio tanto sul momento della scomparsa della regina e dello shock, per quanto shock non sia poi, perché comunque vabbè, era da aspettarselo prima o poi, però tanti mi hanno comunque parlato di shock.
Direi di sentirli allora, poi torniamo da te.
Come hai preso la notizia? Come ti senti oggi?
Sinceramente molto triste, soprattutto considerando che proprio un paio di giorni fa ha dato il benvenuto al nuovo ministro.
È stato uno shock.
Esatto, uno shock. Era una donna di 96 anni, ma non ti aspetti che una cosa del genere accada così velocemente.
Sì, sono d'accordo con te. Il fatto che solamente 2 o 3 giorni fa si vedevano le foto del primo ministro e di lei, ed era così in forma.
Già, molto triste.
È sicuramente un momento storico, qualcosa di veramente serio. Stiamo infatti assistendo alla storia.
Credete che il vostro rapporto con la monarchia cambierà ora che lei non c'è più?
Sarà di sicuro interessante, perché eravamo abituati a lei. Non credo che Carlo avrà lo stesso tipo di reputazione, non avrà nemmeno le stesse possibilità, dato che ha già 73 anni. Credo che se abdicasse e lasciasse il posto a William ci sarebbe uno scenario molto diverso.
Sicuramente sarà un vento diverso. Ovviamente la regina Elisabetta era molto popolare e vedremo se Re Carlo avrà la stessa popolarità a livello mondiale. Di sicuro però sarà diverso, ma dubito che cambierà veramente qualcosa. Dopotutto una monarchia non può cambiare molto.
Una volta ero una poliziotta, dunque ero al servizio della regina. Quindi la famiglia reale è molto importante per me.
Sì, esatto. Spero che non cambi nulla. Ovviamente Re Carlo ha lavorato fino adesso a stretto contatto con Elisabetta, sempre pronto a prendere il suo posto. Quindi penso che farà un buon lavoro, proprio come sua mamma ha fatto in questi ultimi 70 anni.
È praticamente stato cresciuto per noi. Sono sicura che sappia cosa deve fare.
Che valore aveva la regina per voi?
Era come la nonna di tutta la nazione. Essenzialmente era come se fosse parte della nostra quotidianità.
Sì, infatti. Ogni volta che qualcuno viene a Londra, Buckingham Palace e la regina sono tutto. Ci sono bandiere e cose simili ovunque. Quindi è stato proprio scioccante ricevere questa triste notizia.
Non ho una forte opinione su questa cosa. La monarchia non è qualcosa di necessario, ma di sicuro aiuta in tempi come questi a riunire la nazione.
Quindi questo momento cambierà proprio l'Inghilterra, non solo la monarchia.
Sì, credo di sì. Ci sarà un modo diverso di vedere le cose, anche se credo che Carlo abbia le stesse idee di Elisabetta sulla Scozia. Credo che parte delle motivazioni per cui la Scozia non si fosse ancora separato fosse dovuto al rispetto per la regina, e ora non sono più sicura che sarà così.
Interessante, interessante queste considerazioni. Carlo appena detto, a proposito di quanto diceva una delle persone intervistate da Martina Stefanoni, che è fiero di creare una nuova monarchia. Sarà poi da capire cosa questo vorrà dire anche in relazione, abbiamo detto, alle spinte che arrivano da Scozia, Irlanda e così via, che non sono proprio scoppiati in lacrime in queste ore, mettiamola così. Martina, tu adesso dove ti trovi?
Io adesso mi sono allontanata un po' da Buckingham Palace perché c'è veramente tanta gente e quindi anche le linee sono disturbate. Sono qua dietro comunque, mi sono solo allontanata un pochino.
C'è via vai continuo, sì. Ci sono sì, omaggi, sì. Candele,
c'è un continuo via vai, è veramente incredibile perché appunto sono stata qua questa mattina e c'era tantissima gente. Sono tornata nel pomeriggio per vedere se era diminuita, è aumentata, continua ad arrivare gente in continuazione portando fiori, peluche, lettere, qualunque cosa, e ormai i fiori vengono messi tutti davanti ai cancelli di Buckingham Palace, ma adesso sono talmente tanti che la gente li sta mettendo anche sulle statue del Victoria Memorial, tanti sui gradini della fontana, ovunque, quindi ci sono fiori ovunque. E la cosa che mi colpiva questa mattina era comunque il silenzio che c'era, nonostante tutte le persone che c'erano nella piazza davanti a Buckingham Palace, c'era veramente un silenzio particolare, molto una quiete strana, proprio appunto un segno di rispetto, ma sembrava veramente quasi di entrare in chiesa, no? Poi ci sono anche le candele accese. Fa impressione vedere quanta gente continua ad arrivare, poi la gente arriva. Li vedi che arrivano dal lavoro, di corsa, che magari hanno attraversato tutta Londra solo per portare un fiore qua davanti a Buckingham Palace. Poi oggi, quando è arrivato il re Carlo, l'atmosfera è un po' cambiata perché lui ha salutato la folla, ha stretto le mani, qualcuno ha intonato God Save the King, e quindi è un po' cambiata l'atmosfera. Infatti già oggi pomeriggio rispetto a stamattina è un po' più distesa, però è veramente impressionante quanta gente continua ad esserci, sia che piova, sia che col sole, con la pioggia. Oggi ha piovuto in più momenti parecchio, ma non se n'è mai andato nessuno, solo schiere di ombrelli,
certo.
Ma c'è veramente tanta gente.
Martina Stefanoni, grazie per questo affresco, questo racconto, e vedremo anche poi tra poco che reazioni ci saranno.
Grazie.
Al discorso
grazie
di Carlo ce lo racconterai nel giornale radio di Popolare Network. Alle 19:13 minuti non facciamo naturalmente mancare una pagina politica. Perché? Perché siamo in campagna elettorale. E c'è una cosa di cui vorrei parlarvi, perché domani termina la possibilità di diffondere i sondaggi. Vi abbiamo martellato anche noi in questi giorni con che direzione stanno prendendo i sondaggi. Ora non so se abbiamo fatto bene o male. E perché dico questo? Perché questa questione dei sondaggi e della campagna elettorale c'è la possibilità anche di vederla da un punto di vista decisamente diverso. L'elezione risolta dai sondaggi è il titolo di un, secondo me, molto, molto incisivo e che c'entra molto alcuni punti, pezzo, comparso sul sito di Scienza in Rete, che è un sito di divulgazione scientifica tra i più autorevoli e tra i più seguiti. Il pezzo inizia così. Chi sta seguendo l'attualità politica di queste ultime settimane si trova ad assistere ad uno straordinario esperimento di fisica quantistica o, ancor meglio, di psicologia sociale. Si tratta della diffusione dei sondaggi sulle preferenze di voto degli italiani relativamente alle prossime elezioni politiche. Questi sondaggi, come sempre succede, forniscono delle tendenze, indicazioni non ancora consolidate. Gli stessi sondaggisti affermano con grande sicurezza, sostenendo che la scelta di una parte assai rilevante della popolazione stabilisce cosa votare negli ultimi giorni, soprattutto quando circa il 40% degli intervistati dichiara di essere indeciso o di astenersi tra le varie opzioni. Questo pezzo lo ha scritto a sua volta, che a sua volta, uno dei più autorevoli fisici e scienziati italiani, che è assolutamente un'autorità in un campo, quello delle scienze cognitive. Buonasera, professore Rino Falcone.
A lei e agli ascoltatori.
Che è fisico, appunto, e direttore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, del Consiglio Nazionale di Ricerca. E facciamo bene ad andare dietro così tanto ai sondaggi, professor Falcone?
E allora, i sondaggi è praticamente inevitabile intercettarli, cioè, come sappiamo bene, e tra l'altro riguardano non solo l'ambito politico, no? Noi spesso compriamo libri piuttosto che vediamo film sulla base di quello che gli altri fanno, quindi in qualche modo ci orientiamo le nostre scelte sulla base di quello che succede diciamo nell'ambito sociale. Però scopro l'acqua calda nel dire che i sondaggi in qualche modo determinano, influiscono, i sondaggi politici determinano, influiscono sul voto che avverrà, diciamo, fra qualche settimana. Il punto vero è che la situazione particolare in cui ci troviamo in questo quadro politico, in questo quadro di fatto di preparazione alla competizione politica è molto speciale, cioè ci troviamo di fronte a una situazione in cui i sondaggi danno un'indicazione fortemente di preferenza per uno schieramento che ha trovato, diciamo, un accordo e che quindi è in grado di proporre una forza elettorale significativa, mentre dall'altra parte dello schieramento forze che si oppongono a quello schieramento che ha trovato l'accordo non hanno analogamente avuto modo di coalizzarsi. Data la legge elettorale, dato il fatto che c'è questa dispersione, diciamo, di forze, in realtà i sondaggi danno un'indicazione del fatto che c'è una tendenza molto significativa nella possibile vittoria di uno schieramento. Il punto vero qual è? Il punto vero è che, proprio dato il fatto che i sondaggi sempre danno una spinta all'elettore, informano l'elettore e quindi modificano le aspettative dell'elettore rispetto al risultato finale, una situazione così sbilanciata crea una situazione molto particolare, cioè i sondaggi oggi rappresentano uno strumento di propaganda elettorale pur non volendolo essere in qualche forma, cioè i sondaggisti non vanno a fare i sondaggi perché vogliono favorire una forza politica o uno schieramento politico rispetto a un altro, quello che fanno è che testano sulla base di metodologie comprovate che quello che le persone in qualche modo sentono come possibile feeling rispetto al quadro politico. Però questo ha un effetto molto rilevante nel momento in cui c'è uno schieramento che risulterebbe nettamente avanti, e quindi questa diciamo, narrazione della delle possibilità future determina poi un'influenza molto significativa sulla testa, sulle convinzioni degli elettori, e non solo degli elettori di sinistra o di centrosinistra o di centrodestra, ma soprattutto sugli elettori, su quel corpo così ampio che in questo modo gli stessi sondaggisti rilevano, cioè oltre il 40% di persone che non hanno una convinzione ancora, addirittura qualcuno non è in grado neanche di dire se andrà a votare. Ecco, su quel corpo lì possono esercitare un'influenza particolarmente significativa in favore dello schieramento che in questo momento,
certo,
darebbe
questo chiaramente influisce anche su un altro aspetto, influisce anche in generale sulle scelte, perché dire che una lista supererà o non supererà il 3%, ad esempio, peraltro su forchette che sono talmente ampie, generalmente hanno un margine di errore molto alto, insomma, anche qui di fatto è un orientamento che poi magari appunto nella realtà non accade. Lei parla nel suo pezzo di ribaltamento tra un'ipotesi sul futuro e la realtà, certo, fattuale che si sta ipotizzando, e verrebbe da dire che tutto sommato scegliere di cosa votare sulla base dei sondaggi non è qualcosa di particolarmente furbo, non so come dire.
Esattamente così. Quello che dovrebbe succedere è che questi sondaggi venissero valutati e considerati per quello che sono, cioè una ipotesi probabilistica che dà un riferimento rispetto a una sottoparte dell'elettorato molto, molto ridotta rispetto all'elettorato medesimo, e che quindi può, diciamo, avere delle grandissime variazioni rispetto a quello che effettivamente questi sondaggi indicano. Questo è l'elemento fondamentale. Allora, se è ovvio che i sondaggi ci dicono che c'è il 40% circa che non ha ancora deciso che decide di non partecipare al voto, però il punto vero è che poi la proiezione dei voti la fa sul rimanente 60%, anzi meno, perché siamo sul 55%, che invece dà un'indicazione, tra l'altro un'indicazione spesso che può essere anche molto fluttuante. Sappiamo che ormai le famiglie politiche sono molto meno rigide, molto meno capaci di trasferire, diciamo, le loro indicazioni con forza rispetto a un elettorato che appunto si muove moltissimo, l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, e quindi da questo punto di vista avere la percezione di questa incertezza della proiezione sul futuro è fondamentale anche per poi organizzare la propria scelta e organizzare anche il proprio modo di comportarsi nella fase precedente all'elezione, quindi nella fase di, tra virgolette, di propaganda elettorale, di mobilitazione tra virgolette, perché poi sappiamo bene che quello che succede nel momento in cui c'è una grande elezione è che c'è una sorta di mobilitazione da parte anche dei singoli cittadini a confrontarsi, a dichiararsi e così via, e un impatto su questa mobilitazione ovviamente è un fattore che può determinare il risultato in una direzione piuttosto che in un'altra.
Quanto lei ci sta raccontando è il frutto di una solidissima letteratura scientifica di anni e anni e anni e decenni, e mi viene da dire qui qualcuno in Italia circa 30 anni fa lo aveva ben capito quando si è presentato nel 94 sulla scena politica utilizzando questo strumento tutt'altro che casuale, ma appunto profondamente scientifico, per costruirsi anche un pezzo di quella carriera, professore.
Assolutamente sì. Quando ho esordito dicendo che di fatto io non ho fatto altro nella sostanza di dichiarare l'acqua calda, è questo, cioè si sa che la letteratura scientifica ci conforta da questo punto di vista appunto da decenni, in cui vengono sperimentate queste influenze che avvengono da parte dei sondaggi sull'espressione di voto. Vi racconto molto rapidamente, una interessante esperimento è stato fatto dalla Global Strategy Group, che è una società di pubbliche relazioni, consulenza e ricerca americana, e in un convegno dei repubblicani, quindi in una nelle primarie repubblicane, ha fatto un sondaggio tra le persone che votavano per queste primarie e ha dimostrato che le persone a cui veniva presentato, questo nel 2014, a cui veniva presentato un sondaggio preliminare su come potevano andare quei candidati, perché magari c'era già stato una parte di voto espressa, e quelli a cui non veniva mostrato questo sondaggio davano una indicazione di voto completamente diversa. Chi preferiva Trump quando non vedeva il sondaggio che raccontava che Trump avrebbe vinto, lo preferiva per il 24%, quelli che vedevano il sondaggio lo preferivano per il 39%, quindi più di 15 punti venivano aggiunti sulla base del semplice fatto che gli veniva proiettato il futuro come se fosse di fatto la realtà.
Io questa poi influenza e dominazione dei sondaggi la traduco anche per quello che riguarda un po' anche la nostra visione in un serio problema di egemonia culturale che si è creata poi nell'andare ad orientare il voto. Mi pare che il suo messaggio sia quello: non fatevi condizionare dai sondaggi, scegliete cosa votare su altre basi. Il problema è come smarcarsene nel momento in cui siamo letteralmente invasi da ogni tipo di sondaggi, e continueremo a vederli anche nei prossimi 15 giorni tra corse dei cavalli e tentativi, esatto, di aggirare la legge, professore.
Esatto. Tra l'altro, anche se non ci fossero questi clandestini di sondaggi, in realtà il fatto che verranno reiterati gli ultimi sondaggi che potevano essere fatti e che sono così, diciamo, divaricati rispetto alla possibilità degli schieramenti, diciamo, di averla vinta, è evidente che continuerà a mantenere un'informazione molto forte su una base che tra l'altro a quel punto sarebbe anche fallace dal punto di vista degli stessi sondaggi, quindi siamo veramente in una situazione particolarmente grave. Sì, io dico che è difficilissimo, nell'articolo sostengo che comunque è difficilissimo capovolgere questa realtà, perché tutti noi abbiamo bisogno, diciamo, di avere una proiezione sul futuro. Tra l'altro per l'essere umano è fondamentale il futuro, perché è proiettare e capire come sarà il futuro, perché sulla base di questa possibile conoscenza anticipa e determina e pianifica le azioni che deve fare in qualunque ambito. Quindi anche nell'ambito della scelta politica, l'idea di avere una proiezione, quindi una visione di quello che sarà il futuro, è fondamentale oggi per organizzare la mia vita, per organizzare le mie scelte, per organizzare anche, mi faccia dire, i miei stati psicologici. Se io sono un elettore che non ha diciamo una preferenza dichiarata e in qualche modo capisco che c'è uno schieramento che vincerà certamente, ma perché non pensare di mettermi, si chiama, diciamo, salire sul carro del vincitore o effetto bandwagon,
sì.
Esatto, è tipico, cioè io mi metto in una posizione in cui conforto, diciamo, la mia possibilità di essere vincente e quindi in qualche modo di far parte dello schieramento che l'avrà vinto.
Insomma, il messaggio, professore, mi perdoni, la devo fermare perché abbiamo finito la trasmissione, è: ragionate con la vostra testa, i sondaggi, metteteli da parte.
Provate a ragionare proviamo con almeno la vostra testa nonostante i sondaggi, ecco, questo è il messaggio.
Grazie, professor Rino Falcone, fisico e direttore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CRR, per averci aperto un po' questo spiraglio. Buona serata.
Buona serata a voi.
Giornale Radio di Popolare Network, grazie da Massimo Alberti, Pop Sera torna lunedì.